natura della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti all'Ora della Terra, sono Lara Montagna e oggi vi porterò a Quartino da Sebastiano Cettrini per parlare del rabarbaro, un prodotto di nicchia in Ticino. Il rabarbaro inizia la sua carriera 5.000 anni fa come pianta medicinale in Cina. Da questo paese esso si è poi diffuso nello zarato russo fino ai barbari, da qui il suo nome latino Reum Barbarum, dei barbari. Nelle nostre zone il rabarbaro si consuma da circa 150 anni. Il rabarbaro è un ortaggio, anche se viene spesso utilizzato come un frutto. Il motivo di tale classificazione si deve al fatto che in cucina se ne utilizza il gambo e non i frutti. I gambi sono piatti e rugosi, presentano una lunghezza fino a 70 cm e una larghezza di 5 cm. Esistono diverse varietà di rabarbaro, quelle con gambo e polpa verdi, ha un sapore amaro e molto aspro. La varietà con gambo rosso e polpa verde lo è di meno, con un retrogusto acidulo. Il rabarbaro con gambo e polpa rossi, invece, ha un gusto dolce. La stagione del rabarbaro da aprile, inizia aprile e finisce a fine giugno. Scopriremo i motivi di questa stagione così breve, alla stregua un po' dell'asparago. Lo faremo con Tiziano Pedrinis e, come detto, con Sebastiano Cettrini. Non mancheranno gli esperti dell'Ora della Terra, come sempre, con me questa mattina per rispondere alle vostre domande da casa. E allora vi lascio subito il numero di WhatsApp di Rete 1, perché vedo già attivo Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, ognuno col proprio portatile pronti a rispondere alle vostre domande, ai vostri messaggini. Mi raccomando che ci sia sempre una fotografia per identificare il vostro problema. Ecco il numero 076 321 1113. Oppure, come sempre lo sapete, potete anche chiamarci, perché apriremo le linee telefoniche di Rete 1 a partire circa dalle 9.30 e il numero è questo 0848 03 0808. E ve lo ripeto ancora una volta, perché è meglio una volta in più che una volta in meno: 0848 03 0808. Direi di partire con una canzone. Vedo in scaletta il trio di Gandria con la bella Valmaggina e poi andremo a Quartino per scoprire tutto sul rabarbaro.
Rete 1. L'ora della Terra.
Buongiorno Tiziano Pedrinis, oggi ci troviamo a Quartino.
Esattamente, ci troviamo a Quartino, presso Sebastiano Cettrini, che è un po' un pioniere per una certa coltura, anche se questa coltura era già conosciuta nel passato, diciamo una quarantina di anni fa, c'erano già delle aziende che producevano, però Sebastiano ha scelto un prodotto che è veramente di nicchia per noi.
Un prodotto di nicchia, prima di svelare di quale prodotto stiamo parlando, beh, possiamo dire sicuramente che è una delle domande che arriva all'ora della terra è sempre incentrata sul rabarbaro, quindi sono tanti gli ascoltatori che chiamano e che hanno delle curiosità in merito al rabarbaro, quindi Sebastiano si è concentrato su questa coltura. Partiamo subito col dire che la sua azienda è suddivisa in più comuni, quindi è una persona che si deve spostare da un campo all'altro per riuscire poi a vendere il suo raccolto.
Sì, è un'azienda molto diversificata per il fatto che non è unicamente la verdura che viene prodotta in questa azienda, ma anche altri prodotti come per esempio ha della vigna, ha dei mirtilli e anche altre colture, diciamo, orticole.
Sebastiano, buongiorno, benvenuto all'Ora della Terra.
Grazie, anche a voi, saluto a tutti. La nostra azienda è una piccola azienda che si sviluppa su una superficie di 2,5 ettari, è gestita da me e da mia moglie Alexandra. Abbiamo un operaio che lavora 8 mesi l'anno circa e è suddivisa su colture orticole, tra i quali anche il rabarbaro perché passa tra le colture orticole. Abbiamo del divico che è un niente specifico e poi abbiamo i mirtilli e le ovaiole. L'idea di lanciarsi sul rabarbaro è scaturita con mia moglie quando abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa di diverso per cercare un po' un prodotto di nicchia. Allora il mirtillo, se vogliamo, era sorpassato perché oramai oggi la superficie è aumentata notevolmente e in Ticino, secondo me, a mio avviso, discutendo anche con mia moglie, mancava il rabarbaro. Allora ho detto ma proviamo. È stata un po' un'avventura all'inizio perché tutti mi dicevano sei matto, però oggi devo dire sono soddisfatto. Perché penso che ho un pezzo di terreno, tra virgolette, fortunato, perché per 15 anni non devo più pensare a nessun'altra coltura, perché questa coltura rimane. E dopo i risultati dei primi anni abbiamo deciso di raddoppiare la superficie. Quindi a partire dall'anno prossimo avremo 5.000 metri in produzione di rabarbaro. Addirittura abbiamo stirpato dei vigneti a Merlot per piantare il rabarbaro.
Rabarbaro che si trova di fronte a noi, quindi siamo in piena attività. Diciamo, ci sono di fronte a noi delle file che hanno delle età differenti.
Certo, perché all'inizio si pensava di moltiplicare noi stessi le piante, poi alla fine ci siamo resi conto che era più la spesa che l'impresa, a quel punto lì abbiamo acquistato delle nuove piante e poi dopo abbiamo deciso di piantarle interfile. Quindi nel giro di 2 anni dovrebbe essere tutto omogeneo e poi dopo si raccoglierà tutta la produzione già a partire dall'anno prossimo.
Tiziano, l'abbinamento rabarbaro e zucchine è un abbinamento vincente, cioè sono molto vicini tra loro.
Ma la zucchina è un'ottima coltura per il fatto che dura poco, rimane sul terreno per relativamente poco tempo, si pianta diciamo attorno a metà aprile e a fine giugno la coltura viene stirpata, quindi permette una buona lavorazione anche in mezzo alle file di rabarbaro.
Guardiamo questo rabarbaro da vicino e magari ci avviciniamo a una cassetta dove è stato già raccolto e diciamo tagliato. La colorazione è tipica.
Ma è tipica di questa varietà, perché ormai il commercio richiede principalmente le varietà a picciolo rosso. Esistono anche un gran numero di varietà che hanno il picciolo molto più chiaro, picciolo verde, che non sono così pregiate. Però naturalmente tutto va un po' a scapito della produzione. Le varietà a picciolo rosso sono molto meno produttive rispetto alle altre.
Viene venduto, diciamo, a una certa dimensione. Sebastiano, quali sono le richieste del commercio?
Allora, le richieste del commercio lo vogliono pulito, un rosso intenso e col triangolo della foglia. Una cosa a livello commerciale che devo sottolineare è che per fortuna noi abbiamo deciso di fare la conversione al biologico, perché sul convenzionale abbiamo dei prezzi con la quale non riusciamo a coprire i costi. Mentre col biologico, essendo anche in Ticino, e se vogliamo entra anche lui in Ticino nei prodotti di nicchia, riusciamo a spuntare un prezzo molto interessante e allo stesso modo riusciamo a vendere bene il prodotto, perché purtroppo i prezzi nel convenzionale, con la concorrenza già dall'Olanda all'inizio, che i prezzi sono alti poi scendono, non riusciamo a coprire i costi, anche perché si lavora 2 mesi su questo campo di raccolta, perché facciamo maggio, giugno e poi fine giugno, massimo 10 luglio dobbiamo sospendere, perché poi dalla foglia ritornano le tossine verso lo stelo e quindi diventa tossico, se vogliamo.
Eccola lì, Tiziano, ha detto la parola magica Sebastiano, perché dicevamo all'inizio le domande che arrivano inerenti il rabarbaro sono proprio queste, cioè ovvero la sua tossicità. Vogliamo chiarire subito, chiarire per l'ennesima volta la tossicità del rabarbaro, sì, no, perché, quando?
Sì, in sé il rabarbaro è una pianta tossica perché contiene dell'acido ossalico. E questo acido ossalico è principalmente nel lembo fogliare, non nel picciolo. Il picciolo non è semplicemente una condotta che porta la linfa verso la foglia e poi la riporta verso le radici. Un motivo per cui il rabarbaro non dovrebbe più essere consumato dopo questo periodo, diciamo 10 luglio, come ha detto bene Sebastiano, è dato sicuramente anche il problema della tossicità. Però naturalmente per avere dei problemi bisognerebbe mangiarne un certo quantitativo, quindi non è che se io oggi consumo un picciolo di rabarbaro e siamo al 20 di agosto avrò dei problemi, è questione di quantità. Il problema principale, diciamo l'obiettivo principale del resto della raccolta al 10 di luglio o a fine giugno a dipendenza è quello di dare la possibilità alla pianta di recuperare le energie per l'anno prossimo, perché se noi continuassimo a raccogliere il rabarbaro per tutta la stagione, alla fine la nostra povera pianta sarebbe completamente esausta e l'anno prossimo non darebbe più nessuna produzione. È un po' la stessa questione dell'asparago, anche lì si ferma la coltura attorno al 20 di giugno o la raccolta al 20 di giugno in modo che la pianta possa riprendersi per l'anno successivo.
Pianta che rimarrà nella, diciamo, la speranza di vita di questa pianta quanti anni più o meno comporta?
È un po' la stessa situazione dell'asparago, si parla di 15-20 anni, quindi si arresta, naturalmente si cambia la coltura nel momento in cui si vede che la produzione naturalmente scende troppo a livelli bassi.
Bisogna specificare che siamo in pieno campo, non si parla di serra, non si parla naturalmente di fuorisuolo, questo rimarrà sempre in terra, in piena terra, Tiziano.
Ma penso che la coltura fuorisuolo non esista, per il fatto che è una coltura perenne, è molto difficile naturalmente gestirla in fuorisuolo e naturalmente forse anche a livello di superficie sarebbe abbastanza complesso. Però le colture in serra o colture sotto protezione plastica ne esistono già.
Sebastiano, addirittura puntare tutto sul rabarbaro e andare a togliere della vigna vuol dire davvero crederci tanto.
Allora, io ci credo perché quando ho iniziato con i mirtilli tutti mi dicevano che ero matto. Allora ho piantato del gamarè e mi sono trovato al mese di maggio che le gemme non si aprivano. Allora ho detto, cosa facciamo al mese di maggio? 5 minuti di follia. Ho preso il tractor, ho strappato il gamarè e da lì ho piantato i mirtilli perché dovevo trovare un'alternativa. Alla fine i mirtilli abbiamo 10 rivenditori, quindi non abbiamo abbastanza, quindi ho detto è andata, per me è passato il mirtillo, non è più un articolo che devo dedicare molto tempo, lo dedica mia moglie per la raccolta ma io no. E quindi ho detto al rabarbaro, oh, lanciamo un'altra sfida, perché se tutti facciamo le stesse cose alla fine picchieremo sempre la testa e magari non si sa. È vero. Non è che mettere il rabarbaro oggi non costa niente, perché già il costo iniziale è abbastanza oneroso. E poi il rabarbaro necessita di molta materia organica e per di più noi in bio non è che possiamo pensare di dire oggi domani vado con cimo. Cioè, purtroppo come tutti dobbiamo rispettare le norme, le esigenze e quindi logicamente anche la resa rispetto a un convenzionale sicuramente sarà inferiore. Però non lo posso ancora dire finché devo aspettare almeno 4-5 anni. Però ci credo.
Ci credi al punto da cambiare magari il nome dell'azienda da Il Mirtillo a Il Rabarbaro?
No, ormai Il Mirtillo rimane, però adesso dall'anno prossimo faremo quel sito internet e dopo sarà molto molto, come diceva il Tiziano, variato, perché anche con le galline partite da un hobby e oggi cioè, è un settore dell'azienda.
Passiamo magari alla raccolta puntuale. Dunque, come si raccoglie il rabarbaro? Si utilizza il coltello, si strappa a mano? Si passa pianta per pianta e naturalmente poi quante volte si raccoglie durante la sua stagione? Cioè bisogna pensare come l'asparago oppure crescono tutti nello stesso momento?
No, la raccolta, noi la raccolta partiamo dal principio che io so settimanalmente più o meno quanto il nostro acquirente principale, che è la linea Bioverde, ci ordina. Quindi diluviamo queste raccolte su magari 3 giorni, facciamo magari il lunedì, il mercoledì e il venerdì. A quel punto si fa il giro del campo, si comincia da un lato e poi si prosegue, in modo che abbiamo sempre le file che non sono state raccolte la volta prima. Logicamente non possiamo togliere tutte le foglie anche se sono belle da un cespo, perché poi alla fine ci troviamo che quel povero cespo non ha più foglie. Uno si deve strappare in modo delicatamente, perché altrimenti si strappa parte della pianta, perché non sempre è anche un po' delicato e fragile. Poi va pulito il fondo del gambo dove l'abbiamo strappato e poi si lascia un triangolino di foglie per mantenere fresco il prodotto. E poi una cosa molto importante è lavarlo e bagnarlo subito, perché è una cosa che specialmente nel bio è difficile da gestire, ma credo anche nel convenzionale, sono gli afidi. Che gli afidi purtroppo neri sono presenti e l'unico modo per toglierli è proprio lavarli, quindi ogni volta che si lava le casse deve essere ben pulito, ecco. E di tempo ce ne vuole, perché per fare 100 kg di rabarbaro l'operaio rimane qui la mattinata, ecco.
Giù per terra
Giù fa palestra, c'è chi va in palestra e lui fa ginnastica qui, ecco.
Non ho capito, ma col coltello o a mano?
Col coltello viene tagliato solo il gambo, vuol dire, ecco, io ho tirato questo, vedo, ho già fatto, ecco, a questo punto vengono eliminati questi così e poi se non è bello lo tagliamo in questo modo, solamente così, e poi eliminiamo il triangolino e così abbiamo la nostra foglia. Dopo logicamente nel bio questo danno sulla foglia può essere sopportato, magari nel convenzionale c'è chi reclama, però
e diciamo
tagliarlo così non sarebbe nemmeno bello da vedere, perché il ciuffo verde dà un po' di colore e di risalto tra il rosso e il verde.
E dopo le foglie che le butti per terra o le vengono raccolte?
Le lasciamo per terra perché alla fine è materia organica per l'anno successivo, se vogliamo, anzi.
Nel convenzionale come tratterebbero il rabarbaro?
Ma credo che alla fine lo trattano allo stesso modo, perché anche pensando ad andare a trattare una pianta di rabarbaro non è così facile, perché il cespuglio è molto pieno e di per sé è difficile colpire la parte inferiore della foglia, quindi non è che abbiamo tanti mezzi, cioè penso che farlo in convenzionale o farlo in bio alla fine non abbiamo tante differenze, a parte la concimazione, che lì possiamo usare altri tipi di concimi. Però il discorso di applicare dei prodotti è quasi impossibile, perché non riusciamo a coprire la parte inferiore della pianta. E quindi la miglior cosa, che tanto lo facciamo già, è la pulizia del prodotto. Quindi poi non è che tutti gli anni o tutte le piante, perché normalmente che gli afidi partono focolai, allora si cerca già di delimitare quel focolaio e si lascia un po' tranquillo, ecco.
Rete 1, l'ora della terra.
Dunque vi ricordiamo che a partire dalla prossima settimana la raccolta del rabarbaro dovrebbe cessare, in quanto il suo tenore di acido ossalico tende ad aumentare verso la fine della stagione. Se avete domande sul rabarbaro, ma non solo, anche sull'orto in generale, sulle piante da giardino, insomma, se avete domande per l'ora della terra, siamo qui pronti a rispondere al telefono. Chiamateci adesso, perché apro ufficialmente le linee telefoniche di Rete 1. Il numero da comporre è questo: 0848 03 0808. Chiamateci adesso per parlare con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Ci ascoltiamo una canzone e siamo pronti a rispondere al telefono.
amur quarcei da paia e ti fiodra mezza val ti farà amur dopo un bel bal.
E allora vi salutiamo, buongiorno, benvenuti, soprattutto salutiamo chi è già in linea. E allora vediamo chi è arrivato per primo. Mi sembra Bruno, buongiorno, benvenuto. Pronto? Pronto? Io vedo Bruno in linea, però magari mi sbaglio, provo un altro nome. Vediamo, Tony, pronto? Tony, buongiorno. Oggi sembrano tutti in linea ma non ci sono, c'è qualche problema?
Pronto?
Ah, ecco,
buongiorno.
Andiamo con ordine, vediamo se riesco. Allora, Bruno, vediamo se è in linea, pronto? Non c'è Bruno, allora qualcuno per favore mi dica chi è in linea?
Tony?
Tony, ok, buongiorno Tony, benvenuto. E mi scuso con
grazie.
Tutti voi per la confusione.
No, niente.
Prego.
Volevo chiedere se i fagioli secchi che compriamo per cucinare, se si possono anche seminare.
Tiziano Pedrinis.
Buongiorno, è molto brutto dare una risposta perché potrebbero anche essere stati sterilizzati, diciamo devitalizzati, quindi deve fare una prova. Se germinano la cosa funziona, se non germina vuol dire che sono stati appunto devitalizzati per il consumo. Quindi deve provare.
Quelli che viene dal Canada, allora sì, non germogliano allora. No,
deve provare. La meggio...
sì, no, la metto giù, ma è marcì.
Ah, se è marcì, allora stai devitalizzando.
Sta devitalizzando, sì, sì. Tante grazie.
Prego, buona giornata.
Arrivederci. Non ho ancora capito se il signore si chiama Bruno Tony, però
Tony.
E allora sì, abbiamo confuso noi. Grazie mille a lei, buona giornata.
Grazie a voi.
Arrivederci. Vedo che c'è Antonia in linea. Vediamo se questa volta diciamo giusto. Antonia.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Buongiorno a lei.
Ascolti, io sento sempre la vostra trasmissione e ho sentito che si parlava dell'olio da mettere alle piante che ci fa così bene e sono andata a comperarlo. Adesso la mia domanda è, dato che io ho solo una terrazza e lo devo spruzzare, volevo sapere se per caso un qualche spruzzo mi va sul muro della terrazza o per terra, se ci sono problemi, perché sul pacchetto non c'è scritto.
Alfredo Baratella.
Sì, buongiorno Antonia.
Buongiorno.
Senz'altro un prodotto a base di olio di paraffina o olio di colza dà comunque un residuo sulle superfici, per cui sul muro è possibile che magari ci sia una piccola oleosità. E per terra di solito io l'ho usato anche in terrazza da me, effettivamente sì, una volta che poi è asciutto bisogna spruzzare un po' di detersivo e pulire, basta, semplicemente col detersivo poi se ne va, sia l'olio di colza che l'olio di paraffina.
Ah, ecco, no, queste sono quattro qualità di olio messe assieme.
Ma che prodotto, come si chiama il prodotto?
Composizione 100% soluzione di sali potassici di acidi grassi.
Ok, questo è un sapone, dunque tipo un sapone.
È un sapone, sì, questo. Sì. Adesso io la scatola non ce l'ho nelle mani, ho solo un biglietto con scritto così. Allora con questo non ho problemi.
No, assolutamente.
Ah, Ho solo problemi se adopero l'olio.
Problemi, diciamo, l'olio dipende da quale problema ha di parassita. L'olio funziona sia contro il ragno rosso che soprattutto sì. contro le cocciniglie. Gli acidi grassi contro le cocciniglie non sempre funzionano. Funzionano più che altro contro gli afidi.
Ecco, il mio problema più che altro sono i ragnetti rossi.
Ragnetti rossi, gli acidi, no, i sali, sali di potassio non funzionano. Secondo me funziona
non
meglio
funziona,
un olio.
No?
Secondo me funziona meglio un olio contro il ragnetto rosso.
Ah.
Sì.
Boh.
Se vuole proprio allora provare a usare qualcosa di fatto in casa, super bio, già testato da me, io ho provato.
Sì.
Ho provato con del acqua e zucchero disciolto nell'acqua.
Sì.
E deve essere abbastanza concentrata la soluzione e spruzzarlo sì. dove c'è l'attacco di ragno rosso. Quando lo zucchero si asciuga, praticamente asciuga anche il ragnetto per osmosi. I ragnetti muoiono.
Bene.
E anche le uova si prosciugano.
Ah, bene, è la soluzione migliore.
Muoiono per troppa dolcezza.
Esatto. Mille grazie, buona giornata.
Arrivederci. Tanto. Arrivederci a lei, signora. Yasmin, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie mille per la trasmissione.
Buongiorno.
Io avevo una domanda, ho un piccolo cetriolo snack in vaso sul balcone e da qualche tempo ho notato che sulle foglie ci sono come dei puntini di muffa bianca e mi sembra che poi le foglie muoiano. Ho mandato anche delle foto su WhatsApp e volevo sapere cosa devo fare e niente, cos'è?
Sì, appunto via WhatsApp le avevo già dato la risposta, si tratta di un attacco di oidio che è una malattia molto tipica soprattutto sulle cucurbitacee, può colpire anche altre piante ma comunque sulle cucurbitacee diciamo che è di casa assolutamente. Quindi qui ha due possibilità di intervenire, può intervenire con un prodotto a base di olio di finocchio oppure con un prodotto a base di bicarbonato di potassio, li trova presso il commercio specializzato e anche presso i grandi magazzini o i centri.
Ah, okay, ok, grazie mille.
Comunque le consiglio magari di riseminare, di rimettere a dimora una seconda pianta, perché è molto difficile tenere la pianta che ha piantato in primavera fino in autunno. Quindi le consiglio di riseminare e avere una pianta nuova.
Ok, la ringrazio molto.
Prego, buona Perfetto. Giornata.
Grazie, buona giornata.
Buongiorno a lei. Vedo Clelia in linea, benvenuta.
Grazie. Senta, il mio problema è, io ho delle piante di ortensie già molto grandi, sono sempre state belle, adesso quasi stanno fiorendo tutto, e gli vengono tutte le foglie, tantissime foglie, vengono marroni, secche e muoiono via.
Allora, controlli prima di tutto se sotto la foglia dell'ortensia che diventa marrone ci sono dei batuffoli bianchi.
Ho guardato, adesso non ho visto niente, però magari okay. ho guardato poche foglie.
Sì, l'ortensia in vaso o in piena terra?
No, in piena terra.
Ok. Dove abita, signora? Scusi,
a Giubiasco.
A Giubiasco. Sì. Allora, io controllerei soprattutto che le ortensie abbiano abbastanza acqua, perché se soffrono idrangea, si chiama in latino, dunque idro fa pensare proprio all'acqua.
All'acqua,
E se soffrono dei periodi di siccità, tendono proprio a far seccare le estremità delle foglie. Se le foglie sono verdi. Se invece le foglie iniziano a essere un po' gialline, potrebbe essere invece una carenza di sostanze nutritive. In quel caso le consiglio una concimazione con dei prodotti per acidofile. Per esempio un concime rondo potrebbe funzionare bene. Però controlli prima che abbiano acqua a sufficienza. È sufficiente?
Acqua sufficiente.
Basta che, che magari per un paio di giorni non la ricevano quando fa molto caldo e magari il terreno è drenante, perché a Giubiasco sappiamo che ci sono abbastanza sassi nel suolo, ecco che le ortensie vanno in stress idrico.
Perché è la prima volta, perché sono anni che io le ho queste ortensie, sono sempre state belle, poi incominciano con un poco su in cima della foglia, ma di insetti non ce n'è perché ho guardato.
Okay.
E poi nel giro di due giorni quasi tutta la foglia diventa secca.
Ma se non è un problema, lei lo vedrà molto bene, l'ortensia appassisce proprio, abbassa le foglie quando è in carenza idrica. Dunque se non è carenza idrica, lì bisognerebbe controllare la pianta, vedere che non sia qualcos'altro. Ma io controllerei assolutamente prima di tutto l'irrigazione, specialmente quando fa così caldo.
Va bene, la ringrazio.
Grazie a lei.
A lei, buongiorno. Arrivederci Clelia, buongiorno.
Buongiorno
a lei. Maria, benvenuta.
Buongiorno carissimi e grazie per la vostra trasmissione. Ho comprato un pugno di piselli freschi. In un baccello ho trovato tutti e quattro i piselli con il germoglio. Ho provato a piantarli. Ho qualche speranza?
Tiziano.
Si tratta di piselli freschi?
Sì.
Ma è una manifestazione molto strana, probabilmente il frutto era già abbastanza maturo. Se li semina adesso non è assolutamente il momento, quindi non otterrà nulla di buono. Però potrebbe al limite anche svilupparsi, ma la pianta rimarrebbe molto molto piccola, per il fatto che il pisello deve avere un periodo di giorno corto prima di poter mettersi a fiore. Se lo semina adesso andrà subito a fiore, avrà una piantina alta 20 o 25 centimetri e basta.
Nessuna soddisfazione allora di cogliere piselli.
No,
nel mio
no, il pisello deve essere seminato il più presto possibile in primavera. Ciò significa magari già a fine febbraio, inizio di marzo.
E va seminato come? Dai semi proprio?
Dai semi proprio, sì. Normalmente si acquista la semente, i semi sono secchi e da lì ha origine la pianta.
E vanno piantati? Periodo, scusi, non
diciamo già a partire da fine febbraio, inizio marzo. Più presto possibile in primavera. Si potrebbe addirittura seminarlo in autunno.
Sarebbe interessante.
Però naturalmente qui dipende un po' dall'ubicazione dell'orto, perché se fa un inverno freddo il risultato potrebbe anche essere scadente.
È un terrazzino con un vaso. Forse le speranze sono un po' troppo illusorie.
Ma no, io consiglio di seminarlo a fine febbraio o inizio di maggio. No,
perché la soddisfazione di cogliere dei piselli freschi è una cosa che mi è rimasta fin da bambina.
Sì.
E poi le volevo chiedere, non riesco a far andare una pianta di salvia, mi secca subito e poi, non lo so, nella terra ho notato che ci sono dei piccoli bruchi grassocci che appena li tocchi si appallottolano. E può essere quello anche una...
Ma sicuramente, adesso senza fotografie è molto brutto dare un'indicazione in merito. Comunque se ci sono dei bruchi si nutrono sicuramente delle radici.
Ecco,
e quindi potrebbe essere questa la causa.
Ho capito, e questi bruchi che si appallottolano, che tipo di
bruchi? Si tratta degli agrotidi molto probabilmente, larve di farfalle.
Ah, ho capito.
O di falene, meglio detto, perché normalmente sono delle farfalle notturne.
No, perché... Va bene, allora grazie per tutte le informazioni, vi auguro una buonissima estate.
Altrettanto a lei.
A lei signora, grazie mille. Vedo Tarcisio in linea, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie di questa bellissima trasmissione, mi spiace solo che dura così poco.
Ah ma Tarcisio, aspetti, lo sa che c'è la grande novità?
Ah sì?
Non lo sa, non lo sa ancora. Allora glielo dico io, dalla prossima settimana saremo in diretta per 3 ore tutte le domeniche mattine, 2 ore piene di Ora della Terra, abbiamo raddoppiato, quindi spero che siate felici tanto quanto lo siamo noi di tenervi compagnia tutte le domeniche fino al 29 di agosto per 2 ore.
Vi mando un abbraccio davvero, come si dice, per telefono, siete proprio bravi.
Ci dica tutto, sperando di poterle rispondere.
Sì, sicuramente. A me piacciono tanto i cactus, ne ho alcuni, no? L'unica cosa che non sono sicuro e che mi può aiutare, qual è il terreno migliore, oltre a quello che si compra magari nei negozi, se si può anche fare in casa, no? E poi se mi può dare qualche indicazione... Quando è meglio rinvasarli o anche quando è meglio bagnarli e cose così, ecco, cioè innaffiarli.
Sì, buongiorno. Allora, non sono un esperto di cactacei, anche perché purtroppo in Ticino non abbiamo il clima ideale per farli passare l'inverno all'esterno. Però le posso dire che il terreno ideale per, in generale per le piante grasse è composto da una metà di sabbia, di solito si prende una sabbia silicea, dunque non calcarea, e un'altra metà può essere di terriccio a base di terriccio per i sacchi, magari un terriccio con della sostanza organica, oppure potrebbe andare bene anche un terriccio da campo, dunque potrebbe fare metà e metà. Questo fa sì che il suolo sia molto drenante e l'acqua possa andare facilmente fuori dal vaso. L'importante è mai lasciare il sottovaso sotto i cactus in modo tale che non rimanga mai dell'acqua stagnante, proprio perché soffrono tantissimo e altrimenti rapidamente possono marcire. Il trapianto lo farei durante il riposo vegetativo, che per i cactus è o in inverno o in estate, dunque eviterei il trapianto quando la pianta è in crescita o quando magari è fiorita. In quel caso lì bisogna dargli concime e tanta e acqua, soprattutto quando è fiorita o quando si sta preparando per il suo periodo di fioritura. Durante tutto il resto dell'anno la si può mantenere asciutta o bagnarla veramente solo in pochissime occasioni.
Benissimo, mi sono scritto tutto e poi eventualmente lo risento in differita. Mi sembra di avere tutte le informazioni, vi ringrazio tanto e magari vi manderò qualche foto se vengono i fiori belli.
Volentieri.
Grazie mille Tarcisio, a presto.
Grazie.
Allora.
Auguri per tutto.
Grazie mille altrettanto a lei. Vedo che c'è in linea Fausto, benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, ho bisogno di spiegazione sulla flavescenza dorata.
Proviamo.
Sì.
Che cosa vuole sapere?
A voi sapete, qui l'agricoltore da nell'ultimo, penultimo, che le marca su sto bau che sto disegno, che marca su un cinghè ingrandito e vedete il cinghè che marca sul bau lì per vedere la dimensione. Adesso vorrei sapere che il bau lì, che la fluorescenza dorata lì, la grandezza naturale o sì o in pizza grande o come è questa storia?
Allora
disegna un po'
sì. La flavescenza. Sì, la flavescenza dorata in effetti è una malattia che viene trasmessa da una cicalina, lo Scaphoideus titanus, che è quell'insetto, quel bao che ha visto sull'immagine vicino al 5 centimetri. Da quest'anno è tornato obbligatorio in tutto il Ticino, in tutti i comuni del Ticino, trattare con un prodotto a base di piretro. Dunque, ecco, spiegato l'arcano della flavescenza.
Bisogna trattare sempre rispettando.
No, il trattamento siamo a posto. Ora domani la grandezza, perché vedi dopo a destra che marca sul disegno, tu mi sei ingrandito, perché è come un maggiolino, no, praticamente. Invece a sinistra vedi il cinghiale, la marca sul molto piccolino, praticamente saranno 4-5 mm, ma il mio è grande, sì?
Sì, rimane. Molto...
Quella a destra.
Rimane piccolo.
Piccolissimo allora.
Sì, sì.
Il maggiolino piccolissimo.
No, è un maggiolino, è più che altro è una cicalina, sarà lunga un 3-4 mm, magari anche 5, ecco. Marroncina, allora, marroncina, con delle striature bianche.
Sì. Ma è il medesimo che sulla foto a destra.
Guardi, adesso in questo momento noi non abbiamo sott'occhio il penultimo numero dell'agricoltore, per questo. Non sappiamo esattamente, non abbiamo davanti a noi la foto della quale ci parla.
Sì, allora fammi che mi ho più di tre professionisti in giro, non dicendo voi. A domande poi avevo da loro che sicuramente non sapesse che mi dirà poi esattamente come è la faccenda.
Ok, va bene, grazie mille.
Grazie mille, arrivederci e buon lavoro.
Arrivederci a lei altrettanto.
Grazie.
Harry, buongiorno, mi scuso per la lunga attesa.
Niente, buongiorno Lara, finalmente ci risentiamo.
Buongiorno.
Io volevo chiedere una cosa, ho piantato un rabarbaro, quelli col gambo rosso, 3 anni fa. Adesso, l'anno scorso, mi ha solo fatto un fiore sul centro, quest'anno la stessa cosa. Ho guardato in internet, mi hanno detto di tagliarlo, però finora non sono riuscito a mangiare il rabarbaro. Cosa sbaglio?
Ma sicuramente se c'è un fiore avrà fatto anche delle foglie prima.
Sì, vabbè, sì, però sono sempre piccole.
Ma comunque è molto importante togliere appena possibile il fusto, diciamo, lo stelo florale del rabarbaro, perché questo mangia, porta via energia alla pianta.
Infatti, sì.
Questo deve toglierlo subito, se le foglie sono rimaste piccole probabilmente c'è un problema un po' di fame.
Sì, forse perché quando ho tagliato via il fusto centrale è già alto 30-40 centimetri, forse è troppo tardi.
Questo è troppo tardi, deve toglierlo veramente subito, in modo che tutta l'energia vada a finire nelle foglie e non vada a finire appunto nella parte generativa della pianta.
È quello il problema.
Sì. E poi adesso che siamo a fine giugno, periodo in cui la raccolta ormai si termina, dia una bella concimata con un concime minerale, oppure disponendo da parte del letame disidratato oppure anche del composto, e lo interri leggermente, così da dare alla pianta energia per l'anno prossimo.
Si può mettere quel concime delle mucche in truccioli?
Sì, appunto questo letame disidratato, sì.
Sì,
i cubetti, come vengono chiamati normalmente, i pellets.
Sì. Esatto, perfetto, grazie mille.
Prego, buona giornata.
Domenica a tutti, arrivederci.
Altrettanto, Harry, grazie mille. Allora, vedo Fabio in linea. No, non lo vedo più. Vedo Luciana però, vediamo se c'è davvero. Benvenuta.
Sì, pronto, buongiorno, sono Luciana da Vacallo. E volevo chiedere, ho una pianta di kumquat che mi è stata regalata in marzo e ha dei bellissimi frutti, però sta perdendo tutte le foglie. Io la bagno regolarmente, non capisco perché.
Sì, buongiorno. Controllerei, buongiorno, che non ci sia un attacco o di cocciniglia o di ragno rosso. Dunque deve prendere una lente per il ragno rosso, invece la cocciniglia dovrebbe vederla abbastanza bene sia sopra che sotto le foglie, ed è dei piccoli scudettini marroncini anche magari sul tronco. In quel caso quante foglie ha perso? Quasi tutte o la metà, un terzo?
E in alto praticamente sfoglia. E sotto, adesso sto guardando, e sotto la foglia ci sono appunto dei segnetti un po' marroni.
Ok, allora potrebbe essere un attacco di cocciniglia. Io le consiglio di prendere un prodotto a base di olio di colza o di olio di parafina e miscelarlo nella giusta quantità che c'è scritto sull'imballaggio e bagnare bene dappertutto, tronchi, foglie, sopra e sotto, bagnare bene la pianta, l'importante è che non sia in fioritura, è vero che l'olio di colza comunque non farebbe niente neanche alle api, e di ripetere il trattamento fra 2 settimane. È possibile che sia un attacco, se è tipico in questo periodo. Poi faccia attenzione a concimarlo bene in modo tale che possa avere sostanze per poter ripartire con un concime.
Con agrumi, per agrumi?
Per agrumi, gli può dare anche un concime completo con un'aggiunta di ferro.
Ok, un concime completo quale sarebbe?
Ma quei concimi a forma di palline che trova anche nei grandi magazzini o nei negozi per giardinaggio, per hobbistica. Deve controllare un po' il periodo di durata, può mettere un po' di questo concime, poi di solito c'è anche un Pflanzen Tonic oppure del Sequestrain Rapid che può acquistare e bagnare e aggiungere di ferro la concimazione, con del ferro la concimazione, questo le farà diventare le foglie belle verdi e aiuterà anche la maturazione dei frutti.
Ok, va bene, allora cercherò di fare quello che mi ha detto. La ringrazio molto.
Grazie a lei.
Buongiorno.
Arrivederci. Buongiorno Lara, grazie.
Arrivederci a lei Luciana, grazie. Vediamo se riusciamo a parlare con Fabio. Pronto?
Sì, io sono in linea.
Eccola
Pronto.
Lì, finalmente Fabio, buongiorno.
Buongiorno, io ero in linea anche prima, ma...
Ma sa che ogni tanto la tecnologia non ci aiuta a volte.
Niente, sarò brevissimo, intanto mi scuso perché sono in auto e quindi non so se l'ascolto sarà chiaro. È una domanda semplicissima. Io ho la fortuna di avere due piante di limone...
36, adesso.
Pronto. Di avere due piante di limone molto grandi che fruttifero proprio tanto, e quest'inverno hanno trascorso questi mesi freddi in una serra da giardiniere. Adesso cosa succede? Io ho i miei limoni che posso già usare, grandi normalmente, però appaiono tantissimi piccoli limoni verdi, grappoli quasi, e la domanda è, ne devo togliere alcune o li lascio maturare tutti insieme? Grazie.
Allora, questo dipende molto da quanto il terreno o il suolo è in grado di assorbire le sostanze nutritive. Sicuramente se ne lascerà tanti ne farà di più piccoli e meno succosi, mentre invece l'ideale sarebbe lasciarne più o meno uno ogni quattro dita. Però bisogna fare attenzione a non farlo troppo presto, perché a un certo momento è possibile che ci sia una cascola fisiologica, dunque una caduta naturale dei limoni. Io direi che quando il limone è ad una grandezza di una grande oliva, allora li può fare la selezione. Ricordi sempre di concimare in modo assiduo il suo limone, con un concime completo e con del ferro e anche del magnesio, proprio per riuscire a dare abbastanza nutrimento alla pianta per poter alimentare i frutti. E mai fargli mancare l'acqua, soprattutto in questo periodo, altrimenti la caduta dei limoni potrebbe essere completa.
Esattamente quello che faccio. La ringrazio tantissimo, complimenti per la trasmissione.
Grazie Fabio, mi raccomando, svolti. Prego. A destra, eh?
Sì, me l'ha già detto Siri.
Arrivederci.
Grazie.
Una buona domenica. A
grazie
presto.
Altrettanto. Grazie.
Vedo che c'è Giuseppe in linea, benvenuto.
Buongiorno carissimi.
Ma buongiorno a lei.
Allora, io ho una domanda molto semplice, ho delle piantine con degli zucchini che cominciano a fare piccoli zucchini, però ho visto che le foglie, diverse foglie adesso, mi fanno delle macchioline bianche, delle macchie bianche in giro. Cosa è?
Tiziano.
Buongiorno, l'ascoltatrice precedente ci aveva detto che aveva delle macchie bianche sui cetrioli, si tratta esattamente della medesima manifestazione, semplicemente un attacco di oidio.
Cosa devo fare?
Quindi perché qui a disposizione dei prodotti naturali a base di bicarbonato di potassio oppure di olio di finocchio, e agiscono appunto contro questa malattia.
Olio di finocchio. Quelle foglie che fanno così, se io dovrei tagliarle, è una bella cosa o una brutta cosa?
Ma se proprio sono veramente colpite in modo molto importante, le consiglio di tagliarle. Se invece sono solo alcune macchie, le lasci pure, perché la pianta, questa foglia può ancora, questa superficie può ancora lavorare e contribuire alla vegetazione della pianta.
Ok.
Eventualmente
allora,
altra possibilità di intervenire contro l'oidio, cioè, sono i prodotti a base di zolfo.
A base di zolfo.
O zolfo, appunto, o bicarbonato di potassio oppure olio di finocchio.
Olio di finocchio, prendo nota con l'olio di finocchio. Sì. Va bene, vi auguro una raggiosa domenica.
Altrettanto a lei, grazie.
Grazie mille Giuseppe, a prestissimo. Vedo Gianna in linea, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Senta un po', io ho un problema con un noce enorme, molto grande, sicuramente anche vecchio, un 40-50 anni, non so esattamente, che questa primavera ha vegetato per metà, vale a dire metà ha tutti i rami secchi e l'altra metà, anche le foglie non è che sono tanto rigogliose. Le noci le ha fatte dove ci sono i rami che ha vegetato, non so se si può fare qualcosa. Se mi può dire qualcosa di questo problema.
Ma purtroppo a parole non riusciamo a dire molto, bisognerebbe proprio vedere la pianta, se ci sono dei disseccamenti del tronco, se ci sono degli attacchi magari fungini o dei cancri magari rameali che iniziano a far seccare la pianta, o se invece si tratta magari sulla parte giovane di un'antracnosi. È difficile dirlo così senza vedere la pianta, mi dispiace.
Posso mandare le foto o non basta?
Provi a mandare le foto, anche ravvicinate delle foglie, della pianta nella sua totalità e della parte secca e della parte giovane. Se ci sono magari delle parti del tronco dove vede del secco, sarebbe mica male.
Sì, allora faccio le foto anche del tronco. Se magari c'è qualche trattamento che può fermare questo, se c'è una malattia.
Vediamo le foto.
Va
grazie.
Bene. Grazie a voi e grazie per la trasmissione. Buona giornata.
Grazie a lei signora, arrivederci, a presto. Dunque siamo in conclusione, guardo gli esperti, li vedo ancora intenti nel rispondere ai messaggi. Vi ricordo che dalla prossima settimana avrete più tempo per comunicare con loro. Dunque potete segnarvi anche il numero di WhatsApp di Rete 1, metterlo nella rubrica del vostro telefonino affinché possiate uscire direttamente in giardino, fotografare la vostra pianta, il vostro problema e poi inviarci direttamente su WhatsApp le fotografie o su Telegram. 076 321 1113, questo è il nuovo numero di WhatsApp di Rete 1. Beh, chiudiamo raccontandovi che cosa faremo quest'estate, affinché voi sappiate dove venire a trovarci. Saremo alla Cetra di Mezzovico per parlare la prossima settimana, domenica prossima, dalle 9 alle 11, dunque 2 ore piene per parlarvi di che cosa? Beh, della cantina di affinamento dei formaggi dell'Alpe, e dove vengono custodite 4.000 forme di formaggio, 20 alpeggi ticinesi, diciamo un cavò di un valore inestimabile. Partiremo da lì per poi arrivare all'Alpe del Giumello, l'Alpe cantonale, dove impareremo a fare il formaggio, ma non solo, impareremo la storia legata a quello che è stato il contrabbando su quell'alpeggio, e poi ci sposteremo a Sant'Antonino perché parleremo anche del latte che naturalmente i nostri contadini con ogni giorno producono grazie alle nostre mucche in pianura, perché insomma sono tante all'Alpe, ma ci sono anche quelle che rimangono in piano per garantire proprio il latte. E poi andremo in Cadagno perché c'è la festa legata all'Alpe Piora, parleremo della regione, quindi parleremo di Cadagno, del lago, del nuovo ristorante, l'ex Charlie che riapre, davvero incontreremo tanti amici. E poi ancora andremo in una cantina perché ci sarà cantine aperte, dunque alla Cagi di Giubiasco, per raccontarvi la storia di questa cantina che ha davvero una lunghissima esperienza, oltre 300 produttori si rifanno proprio alla Cagi. E poi passeremo con voi il primo d'agosto, dunque il brunch del primo d'agosto, dove lo faremo? Saremo da Omar Pedrini a Chigogna per vedere questa nuova stalla, per parlare con i contadini, per stare insieme a voi, per degustare anche i prodotti insieme proprio nella festa nazionale svizzera. E poi andremo in Valle Maggia, in un'altra fattoria nuovissima, per parlare della Valle Maggia. Beh, d'altronde ne abbiamo anche parlato recentemente, Alfredo, siamo stati in Valle Bavoglio e abbiamo conosciuto alcuni dei rappresentanti della valle. E poi andremo anche in Valle di Blenio, dunque nella pineta, in una pineta meravigliosa, staremo con voi anche lì. E poi andremo a Sonogno e poi ancora chiuderemo ad Airolo, al caseificio del San Gottardo. Io spero che sia un bel tour da completare insieme a voi. Dunque per oggi però chiudo qui, perché adesso è il momento di Carla Norgauer. Ringrazio tutti voi per essere stati con noi e, come detto, ci sentiamo domenica prossima dalle 9 alle 11 e poi dalle 11 a mezzogiorno ancora insieme per il meglio delle voci del Grigione Italiano. Per oggi è tutto. A presto, una buona domenica.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.